Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una folla d'acqua sbrucava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra dolce. Il secondo fiume si chiama Ghico. Esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Questa è la prima parte che abbiamo letto del secondo racconto della creazione. Tutti sappiamo tutti questo, no? Diciamo che i primi tre capitoli della Genesi formano una specie che viene chiamato di dittico, sono come due tavole che hanno la stessa tematica, trattata in maniera diversa, perché hanno origine soprattutto in tempi diversi e quindi in ambienti e sono stati scritti e composti da parte di persone, di uomini, che avevano, diciamo, interessi diversi. Raccontano, ci parlano della stessa realtà, ma in due maniere diverse. Abbiamo già visto, no, che questo non è una contraddizione, una ripetizione inutile, ma è come vedere la stessa realtà da due punti di vista. Avevamo visto l'altra volta che il primo capitolo è una specie di grande liturgia, no? È una specie di descrizione di culto della creazione, di Dio creatore, e non a caso appunto il culmine è il sabato, no? Che è il giorno che Dio ha riservato a se stesso. Avevamo visto che tutti gli elementi presenti in quel racconto erano elementi positivi e Dio vide che era cosa buona, no? Una specie di questo ritornello, quindi ci dice: l'uomo, il creatore, la realtà sono cose buone e c'è la presenza di relazioni altrettanto buone, no? Tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato e tra gli esseri umani. C'è un'armonia, è un racconto che racconta, che porta un'armonia. Adesso vediamo invece ancora un racconto dove c'è l'armonia, ma che così concluderà invece l'introduzione, l'irrompere della disarmonia nel mondo, nella realtà, che sarà appunto nel capitolo 3 il racconto del peccato. Interessante perché questa prima distinzione che abbiamo fatto, un po' una distinzione di stile, diciamo, no? Ecco, avevamo detto l'altra volta che appunto il primo capitolo non è un vero e proprio racconto, ma è una liturgia. Mentre vediamo, abbiamo già visto qui in questo che abbiamo letto, come invece è qui c'è proprio un racconto della creazione, è una storia dedicata alla comparsa, alla creazione dell'uomo e al suo spazio vitale, il giardino. Ma c'è anche un'importante differenza terminologica, perché nel capitolo 1, quando si parla di Dio, nell'Antico Testamento ci sono due termini, due parole che indicano Dio. Uno è Elohim, che indica, si potrebbe dire, la divinità un po' in generale. È Dio, viene usato per Dio il Signore, ma viene usato anche per gli dèi, no? E nel primo racconto che abbiamo visto l'altra volta, si usa praticamente solo per indicare Dio questa parola Elohim. Quindi questo ci indica che qui siamo in una tradizione più antica, mentre quella più antica è quella dopo, scusate, ho sbagliato, perché Elohim è Dio generico, è il nome generico di Dio. Noi sappiamo che invece Dio ha rivelato il suo nome a Mosè, che è di solito si pronuncia Yahweh, no? A me non mi garba dire Yahweh, perché in realtà, ecco, il nome di Dio non si può pronunciare, no? E gli ebrei di solito al posto di Yahweh usano un altro nome di Dio, Adonai. Comunque, per capirci, il nome che Dio ha rivelato a Mosè è Yahweh, che noi traduciamo con Signore, no? Allora, nel capitolo 1 troviamo Elohim, il nome generico di Dio, se vogliamo. Nel capitolo 2 troviamo il nome proprio di Dio. Perché questa differenza? E cosa ci dice questa differenza? Ci dice che il secondo capitolo è un capitolo più antico, perché non ha problema invece a pronunciare il nome di Dio. Manifesta una, come posso dire, uno stadio più antico della fede di Israele. Soprattutto dove non c'è ancora il problema del confronto con gli altri popoli. Non c'è il problema di non nominare Dio per non mettere Dio alla stregua degli altri dei. Invece, nel capitolo 1, che è successivo, non si pronuncia il nome di Dio, non c'è il nome di Dio, ma si parla della divinità in generale. Per non mettere il nome proprio di Dio in bocca all'uomo.
Mentre per ricevere il quarto sito, e io sto diventando un po' sorda, ho perso.
Nel primo capitolo si usa Yahweh.
Yahweh.
No, nel primo capitolo Elohim. Elohim, che è il nome generico di Dio, per indicare Dio. Perché è un racconto più recente, e quindi c'è il problema del non pronunciare il nome di Dio, degli altri, farlo diventare la stregua degli altri. Il capitolo 2, che è più antico come composizione, usa tranquillamente il nome di Dio perché non c'è questo, non hanno questo timore, diciamo, non c'è il confronto. Dopo vedremo anche la differenza appunto proprio dell'origine del racconto. Altro segno, Yahweh, sì. Un altro segno di questa differenza è le azioni di Dio. Nella primo racconto, Dio crea attraverso la parola, no? Dio disse sia la luce, Dio disse sia la terra, Dio disse attraverso la parola. Nel racconto che abbiamo letto già in parte, che vedremo stasera, Dio agisce come un uomo. Allora, Dio plasmò, soffiò, piantò il giardino, prese l'uomo, lo pose, fa addormentare Adamo, toglie la costola, richiude la carne. Sono tutta una serie di azioni che sono che sono comuni per l'uomo, no? Fanno sembrare Dio uno che agisce come agisce l'uomo, no? E in termini un po' tecnico si dice che appunto questa è la visione antropomorfica di Dio, cioè Dio visto come l'uomo, che agisce come l'uomo. E anche questo è un segno che questo testo è più antico, perché non c'è un'idea sofisticata di Dio, non c'è. Il capitolo 1 è un po' più, se vogliamo, filosofico, cioè si fa più problemi di come presentare Dio. L'autore del primo capitolo non si sarebbe mai sognato di attribuire a Dio queste azioni così umane. Mentre il racconto antico non ha questo problema, è meno sofisticato. E allora, ecco, questo ci dice per una cosa importante, ecco, ci fa capire che questo testo, capitolo 2, è stato composto probabilmente intorno all'anno 1000 avanti Cristo. Al tempo in cui Davide ha consolidato il suo regno. Israele ha trovato il suo regno, ha trovato il suo re, c'ha la sua reggia, sono finite le guerre, perché per un certo periodo, diciamo, ci sarà una diminuzione, anche se a quei tempi non scomparivano mai, come del resto anche oggi. Però Israele era molto più tranquillo, era molto più sicuro, e quindi comincia un altro tipo di attività che non si potrebbe chiamare più un'attività culturale, che era quello di andare a recuperare, a rimettere insieme, se vogliamo, le tradizioni che fino a quel momento erano state tradizioni orali, che vengono messe per scritto. E allora ecco che cominciano a nascere questi testi. Dopo vedremo che questo è molto importante, perché la differenza più importante però tra questi due capitoli è l'uso che viene fatto del mito. Perché questo testo, questo capitolo secondo, usa i miti dei popoli circostanti a piene mani, e lo vedremo quando ci, ecco, le metteremo in evidenza quando ci sono. Mentre, vi ricordate, l'altra volta avevamo detto che addirittura non vengono nominati neanche il sole e la luna, si dice la luce grande e la luce piccola, perché il sole e la luna erano dei per i popoli pagani, e quindi perché non ci sia il rischio che si possa pensare che anche qui si parla di del sole e della luna come dei, non vengono neanche nominati. Genesi 2 e 3 invece è un racconto mitico che usa tantissimo i miti. Avevamo già detto che il mito non sono, non significa favola, come si pensa a noi. Le cose mitiche non sono false. I miti sono, questo lo voglio dire con precisione e lo leggo, sono l'interpretazione della realtà attraverso un racconto. Erano il modo attraverso il quale gli antichi cercavano di spiegare il perché delle cose. Quindi dire che i miti sono falsi non è corretto, eh? Dire che ciò che racconta il mito non è mai avvenuto non è corretto, perché quello che dice il mito avviene sempre. La differenza tra ciò che è storico, l'evento storico e l'evento mitico, è che l'evento storico avviene una volta per sempre e non si ripete mai. Il mito invece è una realtà che si ripete sempre, in tutti i tempi e per tutti gli uomini. Quindi è una realtà universale, è l'universalizzazione di una scoperta, l'uomo che scopre una realtà e attraverso un racconto che va al di là della storia, metastorico, no? Quindi che va al di là della storia e non si ferma ai fatti accaduti, ma attraverso un racconto dice il significato di ciò che è accaduto. Quindi qui noi non troviamo come è nata il cielo e la terra, avevamo detto con Galileo, ma troviamo il senso dell'esistenza della realtà, dell'uomo, del mondo, del bene e del male, se vogliamo. E un'altra cosa, ultima come introduzione, so che è un po' lungo, però bisogna dire certe cose, se no poi andiamo più a vedere. Questo capitolo secondo della Genesi è strutturato come sulla falsa riga, se vogliamo, dell'alleanza che Dio ha fatto con il popolo al Sinai. Dio ha fatto l'uomo, Dio fa l'uomo, lo prende, lo mette nel giardino e gli dà una legge, che noi non abbiamo letto, ma che sappiamo bene. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero che della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Da un comando, non si chiama, ma che è, in fondo è una legge, no? Anche se ridotta, diciamo. Se pensiamo è la stessa cosa, no? Dio prende il popolo dall'Egitto, lo pone nella terra promessa e gli dà una legge. Quindi, quando è stato scritto questo racconto della creazione, c'era nell'intenzione di chi l'ha scritto la volontà di dire qualcosa al popolo sul proprio rapporto con il Signore, che è un rapporto di alleanza. Anche questo poi lo vedremo bene nei versetti. E questo testo, questo Genesi 2, che comincia, il secondo racconto comincia dalla seconda parte del versetto 4 del capitolo 2, inizia in un modo un po' strano, se vogliamo, diverso dal primo sicuramente. Qual è l'idea? Anche questo ci fa vedere come è un racconto molto antico, no? Perché il pensiero è semplice che ci sta dietro. Che cos'è che fa crescere le piante, che fa nascere l'erba, dice? La pioggia e l'uomo che lavora la terra. E allora, dice, come comincia? Nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba era spuntata. Perché? Perché il Signore non aveva fatto piovere e non c'era l'uomo che lavorasse il suolo. Tutto molto semplice, no? Se non c'è quello che causa la crescita delle piante, vuol dire che le piante non ci sono. Le piante non ci sono perché? Perché non c'è ciò che le fa nascere. Allora, non c'è il concetto del nulla, del caos, come nella prima, nel primo racconto, no? Che Dio separa, c'era Tohu, Bohu, vi ricordate? Ecco, quell'abisso. Qui semplicemente dici, che c'era prima? Perché prima non c'era nulla? Perché non c'erano le cose che fanno nascere le piante, semplicemente. E allora, questo che cos'è? Prima quindi che ci fosse l'uomo. E questa è un'altra delle differenze importanti che adesso vedremo. Vi ricordate nel primo capitolo, Dio, Gesù, sì, buonanotte, scusate, l'uomo è creato al culmine della creazione. Prima Dio fa tutte le cose, alla fine fa l'uomo. L'uomo è il culmine della creazione. Qui l'uomo viene creato per primo, perché l'uomo è la ragione della creazione, è lo scopo della creazione. L'uomo viene creato qui quando ancora non c'è niente, e questo dice una cosa, che la creazione non può esistere senza l'uomo. L'uomo è, secondo il racconto della creazione, sia il primo che il secondo, è l'elemento più importante del creato. Perché dire che l'uomo è creato per primo, quindi tutto è creato, dipende dalla creazione dell'uomo, oppure dire che l'uomo viene creato per ultimo, quindi è il culmine della creazione, dice appunto che l'elemento più importante della creazione è l'uomo. Modi diversi, ma che dicono la stessa, hanno lo stesso scopo. E allora ecco però che qui comincia Dio a fare cinque azioni. Dio plasma, soffia, pianta, colloca e fa germogliare. Se vedete nei primi versetti. Dio plasma l'uomo con la polvere del suolo. E questo plasmare è proprio il verbo che in ebraico significa, viene usato per il lavoro del vasaio, verbo yatsar, vorrebbe dire che Dio è il plasmatore, come fa un vasaio per fare un vaso, prende la creta e costruisce il vaso. Dio quindi prende il fango, prende questa terra e la impasta. Anche nei miti babilonesi, Dio, il Dio creatore, impasta l'uomo dal fango. Questo dice una cosa, che l'uomo è parente della terra, appartiene alla terra. E come si chiama questo essere che Dio crea? Si chiama Adam. E in ebraico terra, la terra rossiccia, che di cui è fatta il deserto della Palestina, si chiama Adama. Quindi l'Adam è tratto dall'Adama. L'uomo è tratto dalla terra. Intanto questo dice una cosa, vedete, perché Adam è la forma maschile dell'ebraico. Adama è la stessa parola, ma anche come in italiano, in ebraico la desinenza A fa il femminile. Quindi l'uomo è imparentato con la parte femminile dell'essere umano e la terra. Interessante. Per fortuna la nostra Bibbia finalmente, no, anche quella precedente, ma in antico non era così, parla dell'uomo, dice che Dio plasmò l'uomo, non plasmò Adamo, perché questo essere che viene creato era stato trasformato in un uomo maschio. Invece questo non è l'uomo maschio, questo è l'essere umano, l'umanità, se vogliamo. Perché l'uomo maschio arriverà dopo, quando arriverà l'uomo donna. Vedremo. E Dio creò, plasmò l'umano con la polvere del suolo. Questo dice. C'è chi ha visto in questo essere Adam, che non è ancora differenziato tra uomo e donna, il mito dell'androgeno, che noi conosciamo, che era molto in voga nell'antichità, anche nella cultura medio orientale, ma non lo conosciamo da un'opera di Platone, il Simposio, dove si dice che in principio c'era questo essere che era l'androgeno, che aveva quattro gambe, quattro braccia e due facce. A Roma c'era il re Giano, il dio Giano, no? Che era il dio bifronte, no? Aveva due facce, una davanti e una dietro. E che però, era molto arrogante, molto violento. Allora Zeus lo prende e lo divide in due, e questi due esseri, queste due parti divisi, furono dispersi, divennero deboli e mansueti. Però, dice, questo fece sì che sbocciasse in loro l'amore, che è la ricerca dell'altra metà mancante, no? Questo è il mito dell'androgeno. E allora c'è chi ha visto in questo essere, che ancora non è determinato in maschio e femmina, questa realtà. Ma questo dice qualcosa di più, diciamo. Ci dice che la terra è la materia di cui è fatto l'uomo. L'uomo è fatto di argilla, è fatto della polvere del suolo, ma ha anche un'altra realtà. L'uomo appartiene alla terra, ma non solo. C'è qualcosa di più. E questo qualcosa di più è questo soffio che Dio mette nell'uomo. Nei miti c'era il Dio che creava l'uomo per invidia e per farlo lavorare. Quindi c'era un Dio cattivo che creava l'uomo per cattiveria, con cattiveria. Tra l'altro, per creare l'uomo doveva uccidere un altro Dio. Quindi la creazione dell'uomo veniva dal sangue, dalla morte di un Dio. Questi erano i miti antichi. Qui invece c'è il soffio di un Dio buono. E questa materia terrena riceve l'alito di vita, e così dice la Genesi, l'uomo diventa un essere vivente. È proprio il soffio di Dio che viene, è qualcosa, Dio mette nell'uomo qualcosa di sé. Poi cos'è questo soffio? Anche qui c'è una parola difficile da tradurre, ma non importa. La cosa che ci vuol dire qui l'autore biblico è che questo respiro dice che l'uomo è inscindibilmente connesso a Dio. Nell'uomo c'è qualcosa che appartiene a Dio. Qualcosa di Dio che lo unisce profondamente a Dio. Il libro dei Proverbi dice: il respiro che Dio ha messo nell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i recessi segreti del cuore. È una fiaccola del Signore, una luce, quindi una presenza del Signore che scruta tutti i recessi segreti del cuore. Allora, forse con un linguaggio un po' troppo moderno, ma potremmo dire che questo soffio, questo respiro, questo qualcosa di Dio che c'è nell'uomo è la capacità di conoscersi dell'uomo. Ancora di più possiamo dire un po' l'autocoscienza dell'uomo. No? Non a caso, guardate, è l'unica cosa, lo vedremo, che differenzia l'uomo dagli animali nella creazione. È la sua capacità di intuizione, è la coscienza, se vogliamo, possiamo dire. Dio dà all'uomo la capacità di conoscersi e di conoscere, e dà la capacità di conoscere Dio e di entrare in relazione con Lui. Quindi Dio offre all'uomo questa parte di sé che lo avvicina a Dio e che lo fa capace di entrare in rapporto con Lui. Questo significa il respiro, il soffio che Dio mette nell'uomo. E poi, dopo aver fatto il vasaio, Dio fa il contadino, perché pianta un giardino. Interessante, non dice di là, Dio dice e vengono fuori le piante, gli animali. Qui Dio proprio pianta un giardino, fa il giardiniere, proprio. Perché un giardino? Perché nel mondo orientale, dove c'era deserto, caldo, polvere, un giardino era il massimo che uno potesse sperare, no? Di frescura, di fertilità. Dove c'è l'acqua da bere, dove c'è da mangiare. È un ambiente dove si sta bene, il giardino. E quindi il giardino è in contrasto con la steppa, con il deserto, con quella terra, con quella polvere da cui l'uomo è stato formato. E non a caso, guardate, paradiso, la parola paradiso, viene dal persiano, era la parola persiana che serviva a indicare i giardini della reggia del re. Quindi, e noi si dice, no, il paradiso terrestre, no? Proprio la parola paradiso fa riferimento a questa bellezza e a questo stare bene, in un luogo ameno, se vogliamo. I miti babilonesi dicevano che Dio crea l'uomo per farlo lavorare, perché prima dovevano lavorare gli dèi, a un certo punto si stufano E allora fanno, creano l'uomo perché lavori al posto degli dèi. Invece qui Dio non fa costruire il giardino all'uomo. Dio non ha bisogno dell'uomo per lavorare, ma Dio va incontro all'uomo, lo crea gratuitamente e gli offre ciò che di meglio un uomo orientale di quel tempo poteva sognare, un giardino, che viene descritto nel versetto 9 in maniera abbastanza particolareggiata. Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Fra tutti questi alberi ce ne sono due particolari, che però sono due alberi che non sono catalogabili dal punto di vista botanico, perché sono due alberi simbolici, sono due simboli, diciamo, non sono alberi reali che si possono trovare da qualche parte. Non è un melo, come poi dopo purtroppo è venuto fuori dal peccato originale, perché il latino Girolamo tradusse malum, mise malum per dire peccato, e allora si pensò da malum invece che male si fece che era un melo, no? Ecco, allora Eva mangiò la mela, ma non era una mela, non era neanche una pera o quello che vi pare, ma sono quindi alberi simbolici, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora, in molte religioni e anche nelle tradizioni contemporanee a Israele c'erano degli alberi che di solito sono, essendo verticali, hanno le radici nella terra e la chioma in cielo, sono come collegamento tra l'uomo e Dio, tra la terra e il cielo. Nei miti, c'è in continuazione questo, io non ve le dico neanche tutte quelle che ci sono, i riferimenti che ci sono qui ai miti, però per esempio nei miti sumerici il giardino era riservato agli dèi, era il luogo dove vivevano gli dèi. Nella Bibbia il giardino è il luogo dove vive l'uomo, è il luogo che Dio dona agli uomini. E ecco, in molte religioni, in molti miti si trova l'albero della vita, ma da nessun'altra parte si trova l'albero della conoscenza del bene e del male. Questa è, a quello che ne sappiamo oggi, perché non possiamo presumere di aver ritrovato tutti i testi dell'antichità, però fra tutto quello che abbiamo ritrovato, questo albero della conoscenza del bene e del male è una creazione, un'invenzione dell'autore di Genesi 2. E dopo vedremo bene che cosa significa. C'è poi la descrizione dei quattro fiumi che partono dal giardino per raggiungere tutta la terra. Ovviamente, ecco, anche questo è un elemento della tradizione mitica, sono quattro, il numero quattro è sempre il numero che ha riferimento geografico, i quattro punti cardinali, diceva i quattro venti, no? Anche se i venti sono molti di più, già nell'antichità si parlava di quattro venti, no? E anche noi si dice, quando uno parla, no? Diceva Forini, l'ha detta quattro venti, no? Per dire che l'ha detto dappertutto, no? Ecco. Quindi anche questo è un anche noi abbiamo dei riferimenti mitici, eh? Anche noi usiamo i miti, guardate, se si pensa solo così, a tutta la storia lì del mito di Edipo, Freud come ha usato il mito di Edipo, no? Per parlare delle nostre pulsioni subconsce, ecco, quindi i miti sono sempre molto presenti nella nostra cultura. Quindi questi quattro fiumi sono fiumi che dividono il mondo in quattro parti, e quindi vogliono indicare che questo è qualcosa di reale, cioè che non è appunto mitico nel senso che non ha connessione con la realtà. Descrive lo spazio in cui l'uomo viene posto, e dopo lo spazio c'è, ecco, la storia, quello che avviene in questo spazio. E prima di tutto, ecco, che cosa succede? Succede che Dio prende l'uomo e lo pone nel giardino. Non so se ci avete mai pensato, no? Dio non fa il giardino con l'uomo dentro, non è che crea l'uomo e poi dopo gli crea il giardino intorno, oppure Dio crea il giardino e poi ci crea dentro l'uomo. No, no, Dio crea l'uomo dalla terra, dalla polvere, nel deserto, arido, e poi crea il giardino e pone l'uomo nel giardino. L'uomo di sua natura fa parte della polvere, fa parte della terra. E quindi anche qui c'è uno schema dell'alleanza. Dio prende l'uomo dal deserto, prende il popolo dal deserto, dalla schiavitù, dalla morte, e lo pone, lo porta nella terra dove scorre latte e miele. Dio vuole il bene dell'uomo. Lo prende da una situazione di vuoto, di morte, di aridità, e lo mette invece in una situazione di benessere, di vita. E l'uomo riceve il compito di coltivare e custodire il giardino, ma non per il bene di Dio, come dicevano i miti, ma per il bene dell'uomo, per mantenere questa realtà che Dio ha voluto come buona. E anche qui ci sono due verbi significativi, il verbo coltivare, che in ebraico, ma anche in latino, lo stesso verbo serve a dire coltivare la terra e adorare Dio. Il verbo latino colere significa, indica l'adorazione di Dio e la coltivazione della terra. È così il verbo habad in ebraico. Quindi il culto di Dio, adorare Dio, ha la stessa radice di coltivare la terra. E anche custodire, è messo per coltivare e custodire, che è lo stesso verbo che in ebraico serve a dire osservare, osservare i comandamenti. Allora, coltivare, quindi il lavoro, no? E custodire la terra sono in stretta relazione con adorare Dio. E qui, se volete, ci sta tutta quello che dice ora il Papa sul creato, l'enciclica, Quindi il giardino da coltivare e custodire è il simbolo della relazione amichevole di Dio con l'uomo. È una relazione che va coltivata, ma che si coltiva attraverso l'osservanza, attraverso il custodire la parola di Dio. E adesso, per la prima volta, il Signore si rivolge all'uomo, rivolge la parola all'uomo. E lo fa in un senso positivo e in un senso negativo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, in senso positivo, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Dio prima di tutto fa un dono all'uomo, gli ha dato e ha messo a disposizione tutto il giardino, Tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, tutti gli alberi, E questo, vedete, ancora non è un comando, questo è un permesso, no? Tu puoi mangiare, quindi, Tu puoi mangiare di tutto, sei completamente libero. Questo tu puoi mangiare di tutti gli alberi indica la libertà dell'uomo. Quello che ho fatto, gli dice Dio, è per te, è tuo, Tu ne puoi disporre. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai. Io direi che purtroppo anche la nuova traduzione, la traduzione ci rimette questo verbo devi, che in ebraico non c'è. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. In realtà in ebraico dice non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire, e in ebraico c'è scritto certamente morirai, anzi letteralmente in ebraico c'è scritto nel giorno in cui tu ne mangerai morire morirai, e in ebraico si usa ripetere il verbo in una costruzione particolare per intensificare, per questo viene tradotto con certamente morirai. E anche qui, guardate, non c'è un comando, no? Non ne devi mangiare, è un avvertimento da parte di Dio. Perché? E lui dice, stai attento, perché se tu mangi, muori. È una conseguenza del fatto che tu mangi. Non è perché tu trasgredisci che allora tu vieni punito. È come quando c'è tra lici dell'alta tensione e c'è scritto chi tocca muore, no? Ecco, e Feltrinelli andò, ora mi fa metterci la bomba sotto e ci morì, no? Cioè, se tu vai a toccarlo, il tralicio dell'alta tensione, tu muori, no? È la conseguenza, Qui è come Dio mette il cartello d'avvertimento. Non è che Dio ti fa morire perché tu fai una cosa che tu non dovevi fare. Mangiando si muore, questo vuol dire. Però prima viene il dono e poi l'avvertimento, questo è fondamentale. E anche qui c'è tutto lo schema dell'alleanza, non lo ripeto, ma credo a questo punto sia abbastanza chiaro. Il giardino, quindi, non è da, come a volte hanno fatto certi archeologi un po' strambi, di andare a cercare dov'era il giardino dell'Eden. Il giardino non è da cercare da qualche parte, perché questo giardino è il rapporto con Dio. È il buon rapporto con Dio, il rapporto di alleanza con Dio. Dio che dà in dono all'uomo tutto, cioè la sua libertà, e che vuole che questa libertà sia mantenuta per la vita. Che cosa è questo albero della conoscenza del bene e del male? Poi mi sbrichio come al solito. Qui l'autore della Genesi ha voluto mettere in campo la vita morale dell'uomo, perché è vero che nel linguaggio dell'Antico Testamento, quando si mettono insieme gli estremi di una realtà, si vuole intendere la totalità di quella realtà, cioè se si dice cielo e terra vuol dire tutto il mondo, se si dice mari e monti si vuol dire tutto l'ambiente è vitale dell'uomo, se si dice giorno e notte si intende tutto il tempo, capite? Ecco. Però qui questo bene e male sono due termini particolari, perché se no avrebbe potuto dire l'albero della conoscenza dell'alto e del basso, no? O del buono e del cattivo, no? Ma dice proprio del bene e del male. Quindi qui si tratta di una conoscenza che riguarda il campo morale. Allora che cosa significa questo? Perché non mangiare di questo albero? Cosa significa mangiare? Mangiare significa impadronirsi di una realtà, farla sua, lo vedremo meglio quando parleremo del peccato. Diventare padrone di quella realtà, assimilarla, no? Perché quando tu mangi una cosa tu la assimili. Quindi mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male equivale a dire voler dominare la morale. Voler essere padroni di decidere che cos'è bene e che cos'è male. Questo albero simboleggia l'uomo che vuole fare di testa sua, vuole essere autonomo e però facendo questo il Signore dice attento, perché facendo questo tu morirai. Quando l'uomo rifiuta Dio, quando noi pretendiamo di decidere autonomamente qual è il bene e qual è il male, l'unica cosa che riuscirà a trovare non è il bene e il male, ma la morte. Quindi non c'è la minaccia di una punizione, ma c'è una conseguenza rivelata in anticipo. Conoscere il bene e il male, cioè conoscere tutta la realtà, decidere qual è il bene e il male, è qualcosa che appartiene a Dio, unicamente a Dio. Dio non vuole la morte dell'uomo, ma fuori dalla sua volontà c'è la morte. Dio ha voluto creare l'uomo libero, capace di intraprendere la strada del bene e la strada del male, capace di intraprendere la strada della vita e la strada della morte. E questo significa essere veramente uomo. Se non fosse così, se l'uomo non avesse questa possibilità, sarebbe un automa, sarebbe qualcosa di, come si dice, etero guidato, cioè guidato dall'esterno, come la macchinina telecomandata che avevamo quando si era abbastanza piccini. Il passo decisivo si compie nel versetto 18, che noi non abbiamo letto ma che conosciamo sicuramente molto bene. Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Quindi Dio dice: non è bene che l'uomo sia un individuo chiuso in se stesso. L'uomo, l'essere umano, per poter esistere, sapete che viene dal latino existere, cioè essere fuori, andare fuori da se stesso. Quindi l'uomo è un essere in relazione. Dio ha fatto un essere che però dopo dice che non è bene che sia solo. Quindi nella volontà di Dio c'è che l'uomo sia in relazione. È interessante perché qui l'autore antico, io l'ho detto tante volte che gli ebrei non avevano concetti astratti, no? Allora, l'autore qui di questo testo non aveva una parola astratta per dire questa cosa. Allora ha messo insieme tre pezzetti di parole, inventando una cosa nuova, che tra l'altro nella grammatica ebraica non c'ha neanche significato. Lui mette insieme la particella come con la preposizione di fronte e il pronome lui. Dio vuole fare uno che gli stia come di fronte a lui. In ebraico kenegdo. Questa parola che non ha una, e non è facile tradurre. Uno che gli possa stare di fronte. Qualcosa lo possa guardare in faccia, negli occhi. E allora dice che plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo. Allora, il verbo è lo stesso. L'azione, la materia con cui è fatto l'uomo è la stessa. No, sperai. Comunque, Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici, vedete? Dio plasma dal suolo. Sono le stesse, la stessa azione. Peppe Rossi, invece, ha visto. Quindi, lo stesso azione, lo stesso verbo, la stessa materia, ma manca una cosa, quello abbiamo detto, il soffio di Dio, quel qualcosa in più che distingue l'uomo dagli animali, che è la capacità, abbiamo detto, di conoscere se stesso. E Dio fa passare gli animali davanti all'uomo, che gli deve dare il nome. Dare il nome è segno di conoscenza e di dominio. E guardate, la prima forma di scienza, e anche oggi la biologia, la zoologia funzionano un po' così, partono tutte dalla catalogazione, no? Dare un nome alle cose, alle varie specie, per distinguere, no? Ecco. Allora Dio offre all'uomo la conoscenza della natura. L'uomo, quindi, non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male non significa che all'uomo è preclusa la conoscenza, perché per l'antichità questo dare il nome è come dire che Dio dà all'uomo anche la capacità, il compito della scienza, quindi della conoscenza delle cose, la ricerca, lo studio della realtà. Sono cosa buona di per sé. Ma l'uomo, dice, non trovò un aiuto che lo potesse guardare in volto. Gli animali non sono simili all'uomo. Sono fatti nello stesso modo, sono fatti della stessa materia, ma non sono simili all'uomo. E allora ecco che il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una costola, una delle costole, e rinchiuse la carne al suo posto. Qui Dio fa scendere sull'uomo un torpore che è una specie di sonno profondo, sonno estatico, che sarà lo stesso che troveremo in Genesi 15, quando Dio fa l'alleanza con Abramo, no? Che Abramo, Dio fa addormentare Abramo, e poi dopo passa nel mezzo agli animali divisi, è lo stesso sonno. Quindi i grandi eventi, le grandi opere di Dio avvengono mentre l'uomo dorme. Interessante questo, no? Che cosa ci vuol dire questo? Che l'uomo non conosce come è avvenuto quell'evento. L'unico testimone della reazione della donna dormiva.
Era sotto anestesia.
Era sotto anestesia, ecco, va bene. Quindi questo significa che siamo di fronte a un grande evento divino che però rimane misterioso alla conoscenza dell'uomo. Il Signore Dio formò, plasmò, anche in questo caso c'è lo stesso verbo e la stessa azione, ma la materia è cambiata, non è più la terra, e questo dice qualcosa. La storia perché la costola è una cosa fondamentalmente irrisolta. È chiaro che, per esempio, in uno dei miti babilonesi di cui noi abbiamo più volte parlato, si dice che la dea che viene incaricata di creare l'uomo materialmente proprio si chiama, il nome che è Tinti, va bene, significa signora della costola. Ecco, allora può darsi che abbia ripreso l'autore questa tradizione, ma però può darsi anche un'altra cosa, che la costola è l'elemento che sta vicino al cuore e sta vicino agli organi vitali dell'uomo. Quindi potrebbe essere l'immagine della centralità. La donna viene tratta dal centro dell'uomo, non dell'uomo maschio, dell'essere umano. E perché non ha descritto la creazione della donna a partire dalla terra? Non guardate perché appunto è l'uomo che la donna è tratta dall'uomo, per cui l'uomo comanda, è padrone della donna, ma perché se l'uomo è tratto dalla terra, l'essere umano è tratto dalla terra, gli animali sono tratti dalla terra, però l'uomo in quegli animali, in quegli esseri tratti dalla terra, non ha trovato uno che gli fosse simile, che gli potesse stare davanti, faccia a faccia. Deve essere diversa, ma deve essere della stessa natura, deve avere la stessa qualità. Per questo la donna è tratta dall'Adam, dall'essere umano. Perché la donna è l'altra parte, se vogliamo, dell'essere umano. Lei è della stessa identica natura. Non è un altro essere, ma è quella persona che può stare davanti, di fronte all'uomo. E anche lei viene condotta all'uomo, all'essere umano, come gli animali. Ma il risultato è molto diverso. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Adesso l'essere umano ha scoperto l'alterità. Non c'è più l'essere umano indifferenziato, l'Adam, ma ci sarà l'essere umano uomo e donna. Questo dire carne della mia carne, osso delle mie ossa, dice una particolare vicinanza, quasi parentela se vogliamo, tra questi due esseri. Forse anche questo ha dato all'autore l'idea di creare la donna dalle ossa, no? Ecco, è ossa delle mie ossa. Già Genesi 1 ci diceva, no, che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi la persona umana, maschio e femmina li creò. Adesso diventano due. In Genesi 2 si dice che viene creata l'Adam, l'essere umano, e poi da questo viene fuori il maschio e la femmina. E questo lo indica benissimo il testo ebraico. Con questo poi abbiamo finito. E questo è il culmine. Qui poi dopo nasceranno problemi però. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. In ebraico la si chiamerà Ish. Isha perché da Ish è stata tolta. In italiano non fa lo stesso effetto, no? Bisognerebbe tradurre, ormai lo dicono tutti, ma lo diciamo anche noi. La si chiamerà uoma perché dall'uomo è stata tolta. Questo bellissimo gioco di parole. Ma la cosa fondamentale, guardate, è che quando l'uomo, l'essere umano, riconosce e dà il nome alla donna, pronuncia il nome della donna, riconosce se stesso, perché è la prima volta che nel testo della Genesi viene fuori questa parola Ish, che è l'uomo maschio. La si chiamerà donna. Allora, dato che lei è la donna, io sono l'uomo, possiamo dire, no? L'uomo riconosce se stesso quando trova, e questo non solo uomo-donna, ma è l'io con l'altro, l'io e il tu. L'uomo riconosce se stesso, conosce veramente se stesso, quando riconosce l'altro. L'altro che gli sta davanti, ma che è diverso. E non a caso il testo finisce dicendo: tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Che qui non c'è nessun problema di tipo sessuale in questa notazione. Questa è una frase importante, perché da questa frase ripartirà, che verrà ripetuta praticamente all'inizio del capitolo 3. Che cosa si intende per nudità? Si intende la dignità, il vestito, è il segno della dignità. La vestizione è il momento in cui qualcuno si riveste di una dignità. Nel nostro battesimo c'è il rito della veste bianca, che dice che quella persona, quel bambino, riveste la dignità di figlio di Dio. Allora l'essere nudo che cosa significa? Che cosa dice? Dice il limite umano, che che è vissuto e accettato tranquillamente. Accettare l'altro, accettare la diversità dell'altro, crea l'unità. Quindi la nudità è semplicemente la presentazione degli uomini con le proprie diversità e i propri limiti pacificamente accettati. Il peccato romperà tutto questo, perché correranno a nascondersi.